Stasera, se il Signore mi assiste, ragioniamo intorno a un tema molto, molto, molto diffuso, con cui ognuno di noi fa i conti, ha fatto almeno in passato, almeno qualche volta i conti. Parleremo sulla sofferenza, che la sofferenza può essere fisica, morale, spirituale. E può assumere diversi aspetti, può essere un'afflizione, può essere un dolore fisico, una malattia, può essere anche una sofferenza spirituale, diciamo, oppure morale. E, non so, quando uno dice ho uno scrupolo di coscienza, vuol dire che c'è qualcosa dentro che gli dà fastidio, che gli rode, insomma, ecco. E anche quella è un tipo di sofferenza. Ci sono diversi aspetti. Poi c'è una sofferenza che può venire, la sofferenza dal punto di vista del credente, che è diversa, è tutta un'altra cosa che la sofferenza di un non credente, di un iniquo. E, quindi il tema è abbastanza, è molto variegato, diciamo. La si può affrontare da questi diversi punti di vista. Ed è proprio una domanda che sorge spontanea, questa che pongo io adesso, quella lì che se il Signore è buono, perché c'è tanta sofferenza nel mondo? Anche questa è un qualche cosa che spesso ci fermiamo a pensare, perché noi siamo portati a pensare che e la sofferenza alle volte è quella che uno si è creata da solo, te la sei chiamata addosso, magari perché sei un peccatore, perché hai fatto tante cose, non so, una cosa malvagia, e allora stai pagando per quegli errori, quindi la sofferenza è dovuta a qualche errore. Ma molto spesso invece poi ci sono delle contraddizioni, delle situazioni non proprio così. Pensate alla sofferenza di Giobbe, eppure il Signore lo definì come il migliore degli uomini su questa terra. Parlando con il maligno, hai visto Giobbe, uomo integro, eccetera, eppure aveva in programma una sofferenza bella, pesante per lui. Per cui non sempre possiamo dire che la sofferenza è qualcosa che è attaccata al malvagio. Non è così. Quindi se il Signore è buono, perché c'è tanta sofferenza nel mondo? Questa è proprio una domanda che sorge spontanea, almeno tra quelli che si trovano attualmente sulla via stretta, diciamo, nel senso che non hanno conosciuto ancora pienamente il Signore, il modo di operare del Signore, ma che comunque sono su una via stretta, sulla via stretta e non quella larga, quella del mondo, perché quella del mondo forse la domanda non se la pongono neanche. E quindi il Signore si serve spesso della sofferenza. Ora devo fare un diciamo che sarebbe un po' presuntuoso da parte mia pretendere di spiegare in modo esaustivo questo tema, perché non sono la persona adatta, né per cultura, diciamo, non ho tutta questa cultura. E quindi prendete quello che vi dico anche con le pinze, cioè come qualcosa di soggettivo, cioè l'ho vissuta io, e non come qualcosa di universale, diciamo, di oggettivo, ma qualcosa che come io l'ho vissuta in base anche a delle esperienze che io ho fatto, perché non ho le chiavi della conoscenza di Dio, non ho questa presunzione, insomma, ma che però tuttavia, come dicevo, in alcune circostanze mi sono interrogato anch'io, come penso ognuno di noi, su questo tema, e comunque anche spinto dagli eventi. Però a fianco a questo, dice: allora perché sei venuto qua a parlare della sofferenza? Perché poi dall'altra parte c'è questo, che il Signore con la sua parola ci ammaestra e ci dice delle cose, che sono delle cose che sono utili per me e anche per magari chi l'ascolta può prendere degli spunti. Perché nella sua parola è predetta proprio nel Salmo 119 che aveva citato prima il fratello, a un certo punto è detto anche: io sono più intelligente del vecchio perché tu mi ammaestri con la tua parola, sono più intelligente dei miei nemici, è detto proprio così. Quindi io affianco a questa cosa qui di non sentirmi all'altezza, però di contro c'è questo che leggendo la parola degli spunti che forse possono essere utili li ho, diciamo. Che il Signore è buono e che è misericordioso, è lento all'ira, ricco in benignità e in fedeltà, e questo è scritto nella sua parola e ognuno di noi lo può sperimentare anche. Soprattutto noi credenti che abbiamo fatto l'esperienza dello Spirito Santo. Quindi che il Signore è buono lo possiamo dedurre da una parte leggendo le scritture, scorgiamo nelle pagine della sua benignità verso le sue creature, che non sono solo gli uomini, la creazione stessa. Tutta quanta è impregnata della benignità del Signore, perché Lui ha provveduto a tutto. Pensate anche agli animali, e in qualche passo, in qualche punto, anche nei Vangeli, Gesù diceva: guardate gli uccelli nei cieli, non uno di loro è abbandonato a se stesso, non cade a terra per la fame, diciamo. Ho detto a parole mie, ma che il Signore si prende cura non solo degli uomini, ma di tutte le sue creature. Questo esce fuori in modo prepotente dalla sua parola, diciamo, no? Però da questo punto di vista delle scritture qualcuno potrebbe obiettare e dire: ma sei sicuro poi che nelle scritture c'è scritta, sono vere, che la scrittura è verità? In realtà anche questo sarebbe molto obiettabile, perché guarda, basta guardare le profezie, che per la maggior parte ai tempi nostri, perlomeno dicono gli esperti, il 90% circa sono tutte avverate, e alcune di queste in un modo proprio così evidente, così basta guardare le profezie di Isaia circa la venuta del Signore Gesù, il modo in cui viene descritto, sono tutte cose che non possiamo certamente addebitare al caso, nel senso che non può essere un caso delle cose così precise dette, eccetera. Ma comunque facciamo finta che abbiamo accusato il colpo, insomma passiamo da un altro punto di vista, ecco. E allora diciamo: basta guardarci intorno per vedere che è tutto nell'universo, è tutto a misura d'uomo, ed è che il Signore ha curato proprio tutto nei minimi particolari, ed è tutto funzionale alla vita dell'uomo su questa terra. Abbiamo parlato in altre occasioni, mi sono spinto addirittura a parlare dei frutti, come sono proprio un qualche cosa sono pensati, provoluti, c'è una volontà dietro queste cose. Pensate, non so, adesso io ho parlato in passato dei frutti, ma ci sono tante altre cose che ci dicono che questo equilibrio non può essere un qualcosa dovuto al caso, ma che c'è dietro la mano di un creatore, di un Dio che che tra l'altro tra le sue caratteristiche è anche buono, perché ha saputo interpretare bene quello che era buono per noi. Oppure possiamo guardarla anche all'incontrario, ha fatto noi in un modo che possiamo gustare le altre cose della sua creazione. Pensate adesso, questo disguido dovuto a questa temperatura altissima, ma perché l'uomo si è dato da fare a sconvolgere questi equilibri. Però normalmente queste erano giornate in cui l'uomo normalmente sceglie di riposare e di distrarsi, di alleggerirsi dalle cure perché anche questa è una benedizione, sapete, il fatto che uno può andare in vacanza e godere dei giorni diversi da quelli normali di tutti i giorni è un qualche cosa che se il Signore te l'ha dato, ringrazialo, perché vuol dire che è una benedizione. C'è qualcosa di simile nel libro di Salomone, non nei Proverbi, ma l'altro, in Ecclesiaste, che dice che se il Signore ti ha dato la possibilità di godere su questa vita le possibilità, ringrazialo, perché anche questa è una benedizione del Signore, è scritto in quel libro. Adesso io l'ho detto un po' forse a parole mie, però il significato è questo, che il Signore ci benedice in tanti modi, diciamo. Quindi dicevo, da quest'altro punto di vista, guardare la natura, vedere che effettivamente il Signore è buono, è benigno, noi non avremmo tutta questa capacità di sollecitarci in questo senso. Ma lui ha delle idee magnifiche proprio. Parlavo l'altra volta dei frutti, pensate ai fichi, i cachi. No? Però questi erano proprio, pensate alla fantasia del Signore nel proporci delle cose buone, delle cose belle. Quindi anche di questo periodo, fare il bagno al mare, insomma, è una cosa che alletta non solo i bambini ma anche gli adulti. E quindi alla fine di questo discorso c'è proprio questo, che il Signore è buono. Ed è buono per ognuno di noi, nel senso che anche chi non è credente non può non vedere in questo delle cose in cui si diletta anche lui, perché il Signore è buono anche coi buoni e coi cattivi, detto nella sua parola. E come appunto dicevo, che per chi poi è disposto a credere, il Signore si spinge ancora di più. Perché oltre a queste cose, diciamo, ci rivela apertamente con... io qui ho scritto come se fosse una lettera d'amore, no? In cui potremmo metterci il nome nostro per ognuno di noi, a fianco a quello dove è scritto che io ti amo di un amore eterno, al punto da sacrificare il mio figlio per te. Quindi questo è l'apice proprio della benignità del Signore. Chi non è credente non riesce a vederla tutta quanta questa benignità. L'iniquo la ignora, preferisce stare nel buio, perché così non... fuori da questa luce, diciamo, perché così non si deve porre tanti problemi, non si deve interrogare di tante cose. Però noi che siamo credenti vediamo chiaramente questa cosa. Però per il mondo siamo considerati come dei pazzi. Mi è capitato una volta di vedere uno che gesticolava con le mani come se ragionasse, ma non c'era nessuno con lui. Allora io mi dissi: questo qui è pazzo, o meglio, magari non è proprio pazzo, però è uno come si chiamano quelle persone che insomma, non, sono un po' fuori, ecco, non proprio pazze, però ogni tanto scantonano, diciamo, no? E noi abbiamo un termine a Napoli, gli diciamo che la testa lo sta prendendo in giro. Ho detto, è una cosa napoletana detta in italiano, insomma, ecco. Però detta in napoletano è detta a capa o sfutte, cioè la testa lo prende in giro a lui da solo, no? Però avvicinandomi di più, notai che aveva delle puntine nere agli orecchi. Allora capii subito che lui aveva delle cuffiette wireless, no? Senza fili. Per cui lui stava parlando con un'altra persona. E allora si spiegò il tutto, si spiegava, no? Dicevo questo per dire che noi che abbiamo un rapporto con il Signore, che il mondo non lo vede, non riesce a vederlo, siamo pazzi per il mondo, perché gli manca un passaggio, per cui è portato a vedere certi atteggiamenti nostri come pazzia. Ma il Signore è una persona e attraverso lo Spirito noi lo riconosciamo benissimo, perché è anche vero che abbiamo un corpo di carne che ci spinge sempre a portarci fuori. Però chi ha fatto l'esperienza della nuova nascita è vaccinato, è fortificato in questo senso, no? E quindi dicevo appunto, allora per il credente questa benignità del Signore la vede bene, soprattutto per questo atto finale che ha fatto il Signore, quello di manifestarci questo amore, al punto tale da come dire, se io ti considero mio figlio, puoi capire bene che io non accetterò mai l'idea nella mia testa che possa perderti. E se io sfido chiunque di voi che può accarezzare l'idea di perdere un figlio, non succede, non può, è fuori da ogni discussione. Difatti il Signore Paolo, nella lettera ai Romani, quando parla dice nessuno ti può separare da questa, possono essere ci possono essere la fame, la nudità, tutte quelle cose, insomma fa una serie di elenchi per dire che non c'è cosa al mondo che può separare il credente dall'amore di Dio, e questo è l'apice proprio della benignità del Signore. Perché poi c'è da dire questo, che questo amore eterno, è definito eterno, no? È profondo, è forte, ha una qualità ancora, un'altra qualità che è a prescindere, nel senso che non è in cambio di qualche altra cosa, cioè è a prescindere da tutto e di tutto, nel senso che il Signore ci ama al di là delle nostre opere, tant'è vero che Lui in Cristo ci ha salvati per un'opera non nostra, ma per l'opera di Cristo, nel senso che Lui ha trovato un mediatore al posto nostro. Cosa significa questo? Perché è molto importante. Perché noi pensiamo che se non ubbidendo al Signore, eccetera, il Signore non abbiamo adempiuto l'opera per cui il Signore ci può salvare. No, il Signore ci salva al di là di questo. Poi il fatto che se noi facciamo delle opere o meno, questo è solo per provare a noi stessi e anche a Lui e al mondo e a chi ci sta intorno, che l'opera di Cristo non ci ha lasciati quali eravamo prima, ma che siamo delle persone diverse. Non so se mi sono spiegato bene. nel senso che noi non siamo salvati per quelle opere buone che facciamo, ma siamo salvati per l'opera di Cristo. E quelle opere buone che facciamo, ci potrebbe essere anche il paradosso che noi, facendo delle buone opere, il Signore può anche non accettarle, perché vengono da noi, nel senso che vengono dal nostro orgoglio, dal nostro che le abbiamo fatte noi e non sono accette. Difatti il Signore in un passo dei Vangeli è detto: io non vi conobbi mai. Quando loro dicevano: Signore, ma noi in nome tuo abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quello, eccetera, il Signore ebbe a dire: andate via da me, operatori di iniquità. Cioè delle cose che possono essere buone, ma che agli occhi del Signore sono delle iniquità, perché sono un tentativo di togliere l'autorevolezza di Gesù. Nel senso di dire, sì, c'è stata l'opera di Gesù, tutto quello che è, però io ho fatto pure questo, ho fatto delle elemosine, ho fatto, insomma, e questo è un disonorare il Signore. E difatti in quella espressione "andate via da me, operatori di iniquità" c'è una come lo possiamo chiamare, un accento avrebbe potuto dirlo anche in modo molto più calmo, più sereno, invece no, c'è quasi una specie di rimprovero, di rivalsa, ecco. Allora, allora come mai c'è sofferenza nel mondo, alla luce di tutto quello che abbiamo detto fino adesso, alla luce del fatto che il Signore è buono? Come mai il Signore prevede per noi dei passaggi nella sofferenza? Potrebbe anche, visto che il Signore è buono, darci come si chiamano quelle cure che non fanno sentire il dolore? Esatto, degli anestetici, diciamo, no? E così che non abbiamo a soffrire più di tanto, perché qualche altra cosa potrebbe essere il fatto che, per dire, ma vuoi vedere che non è da un credente affermare questo, ma l'uomo del mondo lo può affermare, lo potrebbe dirlo, soprattutto chi è sulla via stretta ma che non è arrivato ancora a fare il passo finale, e dire: ma vuoi vedere che forse il peccato è sfuggito al controllo del Signore, e per cui noi nel mondo vediamo tutte queste cose che non funzionano, nel senso che c'è violenza, c'è sofferenza, e la violenza stessa genera sofferenza in certe situazioni, in altre persone, eccetera. E questo certamente no, perché poi, come vedremo, c'è una ragione alla sofferenza. Quindi diciamo subito che, per spiegare la sofferenza, a parte che, come dicevo all'inizio, non mi sento pienamente adeguato a questo, però c'è comunque il pericolo di essere dispersivi, nel senso che ci sono svariate ragioni per cui ci può essere sofferenza, però tuttavia è comunque un tema che si presta ad essere meditato da diversi punti di vista, diciamo, no? Però la prima cosa che mi viene, che mi è venuta, che io l'ho messa qua come la prima considerazione, è che il Signore permette la sofferenza per creare le condizioni per conoscerlo. Questa è una cosa molto importante. Io l'ho messo proprio in prima fila. Mi chiarisco meglio questa cosa. Immaginate di trovarci davanti a un Dio giusto, però noi non abbiamo nessun criterio apprezzare questo fatto che il nostro Dio è giusto, perché non abbiamo fatto mai un'esperienza di ingiustizia, per cui arriviamo a Lui senza la sete di giustizia. Se a uno gli è stata fatta un'ingiustizia, la sente addosso. Quando uno, anche un bambino alle volte, nella sua ingenuità dice non è giusto quello che fai, non è giusto, oppure nel mondo non c'è giustizia. Può dire un uomo che è stato defraudato di qualche cosa, eccetera. Quindi, quindi fare questa esperienza agli occhi del Signore significa istruirci, significa renderci farci maturare in questo senso. Questo è per quanto riguarda la giustizia, ma possiamo fare lo stesso discorso per la fedeltà, per tante altre cose, tipo per esempio per la bontà, anche per la bontà. Se noi per dire non sperimentiamo nella vita, per dire che una persona è stata infedele nei nostri confronti, un amico, una compagna, un compagno, e quindi abbiamo sofferto per questo. Però questo ci ha insegnato che la fedeltà è importante, è un valore a cui Dio dà importanza, perché senza la fedeltà non vi può essere... non possiamo godere nell'altro mondo se non abbiamo queste cose, se non siamo stati istruiti per queste cose. Quindi in due parole noi possiamo dire, in poche parole, possiamo sintetizzare il tutto dicendo che questa vita è un apprendistato, è un apprendistato dove si arriva a una maturità per conoscerlo adeguatamente. E quando il Signore dice questa è la vita eterna, che conoscano te, la sola vera vita, eccetera, 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 stiamo dicendo proprio questo, che il conoscerlo, bisogna essere preparati per questo, se no non siamo in grado di conoscerlo. Molte cose ci sono, è lo spirito che ci istruisce. Quando noi ci troviamo nella sofferenza, poi ci sono dei momenti in cui lo spirito ci parla e ci rinforza, nel senso che ci dimentichiamo quasi da dove siamo partiti e approdiamo ad altre cose e abbiamo perso di vista questa cosa. Sembra niente, sembra una distrazione, in realtà è il Signore che ci ha in qualche modo alleviato quel momento di sofferenza, portandoci, facendola uscire, diciamo, no? dalla nostra esperienza. Però non prima, però, di aver fatto delle considerazioni. Però, questo è il fatto che, dicevo, è un argomento abbastanza scivoloso, questo fatto di parlare della sofferenza, perché sembra quasi come contraddirsi. Allora il Signore la permette, però poi te la toglie. In altre occasioni sembra che ti alleggerisce, eccetera. Quindi questo fatto di arrivare in qualche modo a una certa maturità per poter conoscere il Signore, per poter apprezzare quello che sarà il nostro futuro quando ci incontreremo nel nuovo regno, e in effetti è importante, perché quando il Signore Gesù, nella parabola del gran convito, dice a un certo punto che il re, passando tra i convitati, eccetera, vide uno che non aveva l'abito adatto alla cerimonia. E gli dice: amico, che fai qui? Chi ti ama? Come hai fatto a entrare qui senza l'abito adatto, eccetera? E quindi lo manda fuori dove c'è lo stridor di denti, eccetera, no? E se ci fate caso, in quella stessa parabola, i convitati che avevano l'abito di nozze erano tutte persone che erano stati raccolti nelle strade, nei crocicchi delle strade, disadattati, persone insomma familiari abbastanza con il patire, diciamo, no? con la sofferenza, e non certo delle persone, le persone quelle più adatte, diciamo, si erano defilate tutte quante, eccetera. Però queste persone si trovavano con l'abito giusto a quelle nozze, perché è stata l'esperienza che hanno fatto sulla terra, di essere dei disadattati, dei respinti, diciamo, eccetera. Questo li ha portati ad essere ben vestiti nell'aldilà. Il vestimento principe dell'altra vita è lo splendore, la luce, diciamo, no? Quindi non vestiti, non stiamo parlando di tessuti, stiamo parlando del vestito spirituale di queste persone. Erano tutte delle belle persone con cui poterci parlare, perché tutto lascia immaginare che erano dei semplici, delle persone mite, mansuete, delle persone, appunto, come dicevo prima, abbastanza familiari con il patire, no? Quindi questa è una delle prime ragioni per cui il Signore permette la sofferenza, per renderci capaci di apprezzare, sì, insomma, per renderci adatti al nuovo regno, diciamo, no? Al regno che lui ha preparato. E quindi per fare apprendistato. E comunque questo, più che una mia convinzione personale, è detto anche nella parola. Il Salmo 119 è uno di quei salmi che a me piace molto, che io apprezzo di più perché è pieno di cose molto significative. Dice, a un certo punto dice, io correrò per la via, eccetera, quando mi avrai allargato il cuore. Quindi non quando io, ma quando lui mi avrà allargato il cuore. Quindi dice un sacco di verità che sono proprio nascoste dentro. E tra queste, il Salmo 119, a un certo punto, dal versetto 65, io lo leggo, non leggo tutto perché sennò non abbiamo tempo, però leggo dei passi importanti che corroborano quello che io dicevo prima a proposito della sofferenza come preparazione al nuovo mondo. Tu hai fatto del bene al tuo servitore, o Eterno, dal versetto 65. Secondo la tua parola, dammi buon senno e intelligenza, perché ho creduto nei tuoi comandamenti. Prima che io fossi afflitto, andavo errando. Ecco, vedete, prima che io fossi afflitto, andavo errante. Evidentemente qui suggerisce che dopo che è stato afflitto, non andava più errando. Quindi ha intravisto qualche via. Ma ora osservo la tua parola. Tu sei buono e fai del bene. Insegnami i tuoi statuti. I superbi hanno ordito delle menzogne contro me, ma io osservo i tuoi precetti con tutto il cuore. Il loro cuore è denso come il grasso, ma io mi diletto nella tua legge. È stato un bene per me l'essere afflitto. Vedete come torna su questo. Onde io imparassi i tuoi statuti. Quello che io dicevo prima, che questa vita la dobbiamo vedere come un apprendistato. È un mezzo per apprendere, è proprio l'afflizione. Con Dio imparassi i tuoi statuti. La legge della tua bocca val meglio di migliaia di monete d'oro e d'argento. Poi al versetto 75 dice: io so, o Eterno, che i tuoi giudizi sono giusti e che nella tua fedeltà mi hai afflitto. Vedete come allora noi capiamo bene quello che sta dicendo, perché abbiamo fatto l'esperienza e lo Spirito ci suggerisce il significato di questa, ci suggerisce lo Spirito che c'è dietro queste parole. All'uomo del mondo, Ismaia non capisco, l'afflizione, qui si parla di afflizione, che è stato un bene per me l'essere afflitto, no, se questa è la cosa, non riuscirebbe a capire questa cosa. De, sia la mia benignità il mio conforto. Secondo, sia la tua benignità il mio conforto. Secondo, la tua parola detta al tuo servitore. Quindi parla di afflizione come benignità. Ecco. Un'altra interpretazione che possiamo dare alla sofferenza, che non esclude l'altra, intendiamoci, è da un altro angolo, è da un altro aspetto, che però molto spesso tra questi punti di vista diversi non si escludono l'un l'altro, possono essere anche interconnesse tra loro questi atteggiamenti diversi. Adesso vado avanti e chiarisco meglio questo concetto. La sofferenza è dovuta alla naturale propensione dell'uomo verso la carne. E più in generale, la sofferenza è dovuta al fatto che noi viviamo in un mondo che sostanzialmente è un mondo che è governato dal maligno, dove lo stolto dice non c'è Dio. Quindi la sofferenza è dovuta al peccato, ecco, e quindi è un'altra sofferenza, questo qui è diversa. Però ciò nonostante, questa sofferenza può portare a una conversione, per cui è dovuto lo stesso. Signore si può servire, poi lo vediamo alla fine che queste qua si completano tutte questi aspetti sul fatto che il Signore usa la sofferenza come uno strumento. Lo stare in un mondo dove vi è violenza, ingiustizia, sopruso porta a una sofferenza, porta alla sofferenza. Il fatto di vivere in un mondo difficile, soprattutto per chi non ha o sceglie di non voler fare a spallate, diciamo, no? È difficile, veramente difficile. Per cui questo comporta molto spesso sofferenza, il sopruso. Ma sofferenza anche in noi stessi, perché noi vivendo in questo mondo siamo impregnati di cose che non andrebbero fatte, ma che in modo abbastanza distratto spesso facciamo, o almeno io nel mio piccolo mi sono... poi magari se c'è tempo vi racconto un'esperienza di come può essere facile... sfuggire alle linee guide che il Signore ti mette davanti e trovarti coinvolto in delle situazioni che io per prima non detesto, diciamo. Ecco. Dopo magari se rimane del tempo racconto questa esperienza che ho fatto ultimamente. Quindi facciamo fatica noi, anche noi, a stare in pace con Dio e non stare in pace con Dio per noi è per noi credenti è una sofferenza, è una sofferenza. Anche quest'ansia di stare lontani da Dio, perché noi viviamo per fede, no? Ma Dio su questa terra, in tanti contesti, non lo vediamo, anzi regna il male, e per cui a noi ci manca, ci manca. Mi viene da dire un'espressione tipo, Signore, dove sei? Perché effettivamente il Signore ci ha dato la Chiesa proprio per sopperire in qualche modo a questo fatto di essere soli in questo mondo, ma solo nella Chiesa troviamo un habitat, diciamo, più confacente a noi. Anche qui bisogna, come dicevo prima, non bisogna equivocare, nel senso che il Signore non pretende da noi delle buone opere, perché le ha previste già Lui per noi, le buone opere. La salvezza ci viene dall'opera di Cristo, però è importante che noi, dopo aver conosciuto Cristo, non possiamo continuare con le nostre condotte di prima, diciamo, perché significa che allora l'opera di Cristo non ha sortito in noi nessun cambiamento, e questo è il fatto che in questo mondo noi siamo il fatto stesso di essere che dobbiamo essere onesti ci taglia fuori da molte competizioni, perché noi siamo onesti. Adesso mi viene in mente tipo, per esempio, io feci un bel concorso alla Air Italia, però a quel concorso partecipò anche un mio vicino di casa, un mio amico, tra l'altro anche, che è raccomandato dai socialisti, no? Però lui di programmazione non sapeva niente, non sapeva neanche cosa significava, che cos'è una tabella. Pensava la tabella si attacca al muro con un elenco, con qualche cosa, con delle informazioni, e non aveva proprio idea di queste cose. E allora quando io come amico assistetti al suo esame, eccetera, vidi un po' l'imbarazzo della commissione. Io stavo là presente. Io stavo là presente come amico, e il mio esame l'avevo già fatto. Allora, qualche giorno dopo lui mi venne a dire: Raffaele, tu avrai tante altre occasioni per poi non ci sono state, perché io sono dovuto venire su qua e cercare lavoro. Perché giù non ho avuto altre occasioni, diceva, però per me, io se non passo questa cosa qua, adesso che c'è tutto il partito alle spalle, diciamo, no? Però loro mi hanno detto che se io facessi ricorso, eccetera, potrebbero anche finire loro nei guai, eccetera. Noi gli abbiamo rassicurato che tu non avevi nessun mezzo neanche un registratorino, eccetera. Però io mi appello a te, a questa cosa, che se tu, insomma, vuoi passare sopra questa cosa. Anche io nel mio va bene, perché alle volte io mi è capitato spesso di non conoscere propriamente l'importanza della cosa. Potevo anche dire: guarda, non è giusto, non è. Però in quel momento ebbe il sopravvento il fatto, dice, va bene, perché sei scemo per quello, solo per quello. Però questo per dire che in effetti essere onesti qualche volta, non fare a spallate, non spingere, significa anche questo, significa qualche volta essere sofferenti. Insomma, il significato è questo qui. Poi magari dicevo prima, se rimane, non rimane del tempo. E quindi chiudo direttamente con la conclusione e poi vi racconto questa piccola testimonianza. Quindi in conclusione di questa meditazione possiamo trarre una lezione, che la sofferenza è come uno strumento nelle mani di Dio, che usa per riportarci, per metterci in riga, diciamo, in qualche modo. e non certamente un qualcosa che gli è sfuggito di mano. Più in particolare, se nel mondo vediamo tanti motivi di sofferenza, violenza, guerra, eccetera, eccetera, questo deve farci riflettere e deve essere visto come un motivo per tornare sui nostri passi, per riconsiderare il messaggio che ci viene dal Vangelo e la proposta di salvezza che è annunciata in essa, praticamente. Immaginate un'ultima immagine, il pastore che guida le pecore, no? E fa uso di una verga, e le tocca, in misura della caparbietà delle pecore. La pecora più caparbia ha bisogno di un tocco un po' più deciso, fino ad arrivare alla soluzione finale, che c'è il cane pastore, no? Che gli abbaia e le spaventa e loro tornano nell'ovile. Quindi dobbiamo vedere un po' la sofferenza anche in questo modo qua, cioè come un qualche cosa che il pastore si serve per tenere allineate il suo gregge. In questo ci sarebbe da dire anche sulla Chiesa, però adesso vi racconto questa brevissima testimonianza, che in pratica io, adesso che sono in pensione ancora di più, mi diletto in delle cose, tipo per esempio delle schede elettroniche che le più sofisticate hanno proprio la funzione di essere dei piccoli computerini. Allora io ultimamente ne comprai uno e mettendoci una ventolina vicino, per togliere il tappo dall'attacco, se ne venne tutto l'attacco. Allora io presi allora la corrente da un altro punto della scheda per alimentare la ventolina, e quindi andava bene. A un certo punto esce fuori che la scheda non parte più, e faceva quattro lampeggi. Lampeggia un LED lunghi e tre corti, che è una diagnostica, diciamo, no? Andai a vedere anche su internet la diagnostica, cosa significava, e c'era scritto che non vedeva l'RP1. L'RP1 è un chip, diciamo, che si occupa dei trasferimenti. Immaginate la porta di una pennetta USB, no? L'RP1 gestisce anche la USB, diciamo, oltre ad altre cose. E allora io, che l'avevo comprato da poco, mi posi il problema a dire: io sono stato forte nel rompere la, però questo non c'entra niente con il fatto del che non funziona più, perché funzionava a meraviglia. E quindi io posso fare la richiesta che la scheda non è avariata, diciamo, no? Però questa cosa qua diceva: non è giusto, non è bello, non è una bella cosa, perché tu ne stai approfittando di questo, quando sai che potrebbe essere anche dovuto al fatto che ha influito quella cosa lì. Tu non lo sai. E comunque devo farlo o non devo farlo? Ma questo, se fosse stato per la società, che è una società inglese che vende queste schede, che è piena di soldi, eccetera, l'avrei fatto sicuro proprio. Però il mio problema non era esterno, il mio problema era interno, era la mia condotta, che io agli occhi di Dio era un problema, che a un certo punto dice: vabbè, ma anche se adesso, se la vuoi mandare ad aggiustare la scheda, devi comunque scrivere che la scheda non funziona e ha questo difetto, e loro ti dicono: mandacela e noi te la aggiustiamo, così, no? E quindi in ogni caso gliela devi mandare. Allora io a un certo punto capii che mi stavo prendendo, come dicevo prima, in giro, nel senso che stavo orientandomi a mandargliela, e però dovevo trovare delle scuse con me stesso perché la coscienza mi diceva: sei un disonesto, sei disonesto, ecco, questa è la verità. Comunque dissi: va bene, facciamo così, in ogni caso io la devo fare aggiustare, quindi ci me rimetto io le spese e quindi esco fuori da questo problema qui. E quindi gli mandai le mail, non dicendogli neanche che avevo preso la corrente da un altro punto, eccetera. Avevo ignorato, perché la vendola potevo anche non mettercela sopra, loro erano all'oscuro di questo. E però io avevo già escluso il fatto di farmi mandare la scheda come si dice, quando il prodotto non è secondo le previsioni, una scheda difettosa, insomma, ecco. E quindi avevo diritto a farmela cambiare. Avevo abbandonato questa cosa e avevo seguito la via, quella di pagargli la riparazione e di tenermi la mia scheda. A un certo punto erano passati una quindicina di giorni, mi ero pure dimenticato di questa cosa, perché ormai avevo accettato il fatto che, dice, cioè mi ero fatto questo ragionamento. Nel dubbio, preferisco non potrei anche aver ragione a chiedere la sostituzione, però nel dubbio lasciamo perdere. E questo dice: vabbè, perché noi siamo destinati a questo, dobbiamo soccombere sempre, perché sotto sotto c'era questo ragionamento che mi faceva, che non mi piaceva neanche a me. Allora disse: signore, allontanalo da me questa cosa, non voglio proprio, io nel dubbio voglio stare d'accordo con te. Ecco, quando dicevo prima di stare allineato con lui, fuori da questa cosa. Fatto sta che comunque, anche perché sono le 10, la soluzione finale è questa, che loro mi mandano un'email e mi dicono che c'era uno strappo sulla cosa, però il difetto da me menzionato non aveva niente a che vedere con quella cosa lì, per cui abbiamo provveduto ad inviargli la scheda nuova, così, no? Ero felice di questo. Però mi ero detto anche, ho detto: signore, sarà forse perché hai voluto premiare il mio procedere onesto, diciamo. Però io so che questa è andata così. Però sicuramente ce ne saranno state tante altre, perché io sono molto furbo. Non so se mi sono spiegato. Ce ne saranno state tante altre cose che mi sono sfuggite, che mi sfuggono continuamente. Potrebbe essere anche di passaggio il pensare male, una sciocchezza, uno che passa per strada, fa un pensiero cattivo, a dire, un pensiero cattivo, oppure magari non aver pietà di un... Insomma, questo per dire che le trappole che il nemico ti semina, proprio perché tu sei una natura, vivi in questa natura, ce ne sono tante. Però... Il Signore ci ha dato il suo spirito, che quando ci accorgiamo, capiamo le trame del maligno, il Signore parla dei peccati volontari, ci sono dei peccati volontari e dei peccati che passano al di sopra della nostra testa, ma che noi facciamo comunque. Comunque quelli sono quelli di cui noi dobbiamo stare attenti. È il peccato volontario, cioè sai che stai peccando e ciò nonostante seguiti in quella direzione. E quello non è, non onora il Signore. E lì ti devi fare una domanda, a dire: sono nato di nuovo o no? Perché chi ha lo Spirito li domina questi peccati. O almeno io ho visto in 3 o 4 occasioni. L'ho visto chiaramente questo. Una di quelle, proprio in modo spettacolare, è quando mi sono tolto il vizio del fumo. L'ho padroneggiato proprio. Io ero schiavo del fumo. Ma a un certo punto il Signore mi ha dato proprio questa autorità contro questo spirito. E l'ho padroneggiato proprio. E il Signore ci benedica. Amen.